Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'orazione di questa settimana ci fa proprio chiedere il dono della pace, radunando nel nostro spirito e pensando a tutti quelli che più patiscono.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 9. Allora una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo vestito di lino con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del Tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna con un tao sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io non sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione, vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tao in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al Tempio. Disse loro: profanate pure il Tempio, riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e fecero strage nella città. Mentre essi facevano strage, io ero rimasto solo. Mi gettai con la faccia a terra e gridai: ah, Signore Dio, sterminerai quanto è rimasto di Israele, rovesciando il tuo furore sopra Gerusalemme. Mi disse: l'iniquità di Israele e di Giuda è enorme. La terra è coperta di sangue, la città è piena di violenza. Infatti vanno dicendo: il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede. Ebbene, neppure il mio occhio avrà pietà e non avrò compassione. Farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Ed ecco, l'uomo vestito di lino che aveva la borsa al fianco venne a rendere conto con queste parole: ho fatto come tu mi hai comandato. Parola di Dio.
Ci troviamo all'interno della visione. Ezechiele ha davanti gli anziani a Babilonia ed è in casa sua, ma in spirito è a Gerusalemme. E quindi poi riferirà ciò che vede, e siamo appunto alla descrizione al comando, ecco, della distruzione. Vediamo insieme il capitolo.
Approfitto di questo silenzio per dire una cosa semplice. Al versetto 4 di questo capitolo c'è questo episodio dell'uomo vestito di lino con la borsa al fianco che passa in mezzo alla città a Gerusalemme e segna una tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Allora, così molto semplicemente, questo versetto mi ha portato alle beatitudini, perché Don Giuseppe diceva sempre, c'è sempre un Vangelo, cioè una buona notizia anche dentro a certe pagine che grondano sangue come questa. Questo Vangelo è beati coloro che piangono perché rideranno. È Luca 6, credo versetto 21. Ecco, e allora in questa pagina così sanguinante mi è venuto da estrarre questo piccolo Vangelo.
Anche io ho letto come qui in questo versetto, soprattutto nella nuova traduzione, è ancora più esplicito il richiamo, segna con un tau sulla fronte gli uomini che piangono, che fanno lutto, mi sembra che dica, ed è qui. Io penso che non sia un semplice parallelo quello che ha citato Stefano, ma questa espressione coloro che piangono, coloro che fanno lutto, ha una storia nell'Antico Testamento, sono il resto, diciamo, quello che è il resto che rimane dal giudizio e dalle varie distruzioni. E chi è questo resto? Sono quelli che fanno lutto, coloro che piangono sono i contriti di cuore, ma non contriti di cuore in senso personale, sono quelli che fanno lutto per i peccati degli altri, cioè quelli che fanno simile alla visione di Elia, dice sono rimasto solo perché tutti sono idolatri e il Signore gli dice no. Tu non li vedi, ma ci sono 400, non mi ricordo quanti, che invece non hanno piegato le ginocchia davanti a Baal. E ho pensato che anche il testo dell'Apocalisse 7, che ricalca questo, noi lo leggiamo come un testo di gioia, lo leggiamo addirittura per tutti i santi, però in filigrana c'è questo, c'è la distruzione e il Signore che comanda di segnare i salvati, gli scampati, che sono 12.000 da ogni tribù dei figli di Israele e poi una moltitudine immensa che nessuno può contare di ogni tribù, nazione, popolo e lingua e sono quelli che hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello. Però il contesto è quello di distruzione e quelli segnati sono quelli che scampano. E poi sappiamo che questo segno tau sulla fronte è stato interpretato dai padri come un segno di croce perché la lettera tau è come assomiglia a una croce.
Sì, anch'io ho pensato a questo, ho pensato a quando Gesù piange su Gerusalemme e dopo questo pianto, appunto, è con la sua croce che poi salva tutti.
L'invocazione fatta dal profeta Ezechiele di intercessione ricorda molto l'intercessione e di Abramo a Dio e l'intercessione del profeta Amos ed è un ammonimento e un invito per noi anche nella solitudine, anche rimasti soli, a chiedere, a domandare per tutti gli uomini.
Aggiungo un po' a margine, ma non poi tanto, una sottolineatura del versetto 9, perché se il fatto di iniziare nel giudizio, nel versare il sangue, di iniziare dal santuario, richiama tutta l'idolatria, però quello che è ricaduto di peccato sul popolo di Israele e di Giuda è la violenza. Era già stato richiamato anche sabato, venerdì o sabato, questo aspetto, ma il peccato poi alla fine è sempre principalmente violenza. L'iniquità di Israele e di Giuda è enorme, la terra è coperta di sangue, la città è piena di violenza.
Una parola anch'io sulla, diciamo, sulla natura della profezia, quindi in Ezechiele, e la natura della visione, proprio come mezzo di conoscenza della volontà di Dio. E allora si vede che nel capitolo 8 la visione riguarda il presente, forse anche un po' il passato, cioè concerne questa diffusione del culto idolatrico a più livelli. E invece il capitolo 9 non riguarda il presente o il passato, riguarda il futuro, cioè la condanna di Dio e l'esecuzione del verdetto, quindi lo sterminio, l'esilio e via dicendo. Ecco, tra la visione del presente, la parte della visione che riguarda il presente e l'idolatria, e la visione e la parte della visione che riguarda il futuro, la condanna di Dio, lo sterminio, l'esilio, Ezechiele cerca, si diceva poco fa, di intervenire, di modificare il futuro tramite una preghiera di intercessione che poi anche tipica del ministero profetico. E quello che sembra, ecco, che si possa ricavare dai due capitoli è che, trattandosi comunque in entrambi i casi di una visione, non fa più differenza il fatto che queste riguardino il presente, la situazione in atto, o il futuro. L'asse temporale non ha più un peso, perché la visione in quanto tale, come visione, come modo di conoscenza che Dio concede, riguarda comunque una realtà passata o presente che è prestabilita, che cioè che non è più modificabile. Se in passato il profeta poteva provare a negoziare con Dio per cambiare il corso delle cose, qui, ecco, con Ezechiele sembra che questo non possa più capitare. L'avvento di questo modo di conoscenza, che è la visione, come posso dire, non rende più possibile, ecco, questo margine di manovra della profezia. La profezia sembra che debba soltanto registrare quello che è avvenuto e quello che sta per avvenire e provare a comunicare agli altri. E mi domandavo infatti se una parte di questo lamento, di questi pianti, ecco, contenuti dal rotolo, non consistano solo in questo, non solo nel vedere ciò che Ezechiele di drammatico vede, ma anche il fatto che vede che anche il ministero profetico è cambiato. Lui non ha alcuna possibilità di intercedere, di modificare anche in parte la situazione. In questo senso la visione schiaccia proprio il profeta, si ha sempre un po' questa sensazione nei primi capitoli.
Il segno tracciato dall'uomo di lino, vestito di lino, riproduce la lettera, anche in alcune parti assume addirittura la forma della croce. E nel libro dell'Esodo, al capitolo 12, ciò che salva gli israeliti dallo sterminatore era il sangue della vittima tracciato sugli stipiti dell'architrave. Trova un suo riferimento importante sempre nella dottrina di Ezechiele, che ci viene presentata al capitolo 18. Questa dottrina ci parla di una responsabilità personale, per cui ciascuno che commette il peccato subirà le conseguenze del suo. Ezechiele sviluppa lungo il nuovo dogma della responsabilità personale. Ogni individuo riceve un proprio giudizio da parte del Signore, secondo, diciamo, secondo dei suoi comportamenti, naturalmente, se buoni o cattivi, è totalmente e solo, ciascuno è totalmente responsabile del proprio destino. Quindi, naturalmente, in questo caso, la distinzione tra quelli che subiranno subiranno naturalmente lo sterminio e quelli che non lo sono, ed è proprio determinato dalle persone che effettivamente non hanno soggiaciuto al peccato che quelli che naturalmente saranno uccisi.
La visione di Ezechiele, certo, ci fa capire qual è il senso profondo della tragedia di Gerusalemme, e cioè il senso profondo è quello del giudizio di Dio. Questo è chiaramente una scena di giudizio che il Signore si appresta a fare, a operare, e il giudizio è appunto riguardo alla violenza estrema che è i sangui che sono sparsi su tutto Israele e sulla città, e all'arroganza, mentre invece i miti si salveranno, coloro che faranno lutto, coloro che fanno, che piangono, che sospirano. E questo è il senso profondo. Più difficile e problematico è trovare l'aggancio con ciò che effettivamente invece è accaduto. E cioè, noi leggiamo qui il senso profondo della storia, ma in realtà trovare degli agganci diretti con ciò che storicamente è accaduto è molto problematico. Cioè, davvero si saranno salvati solo coloro che sono stati miti, oppure invece purtroppo si saranno salvati gli arroganti, i forti, i furbi? Questo è un problema.
A me ha colpito il fatto che quando parla dell'iniquità di Israele dica infatti vanno dicendo il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede. Cioè, gli israeliti commettono l'iniquità enorme perché pensano di essere impuniti, hanno l'arroganza di pensare che c'è solo la giustizia degli uomini e non ci sarà la giustizia di Dio, perché Dio non vede e non c'è.
Io non ho concluso, ecco, ci sono alcuni punti interrogativi che condivido, ma dovrebbe esaminare di più. Forse ci sono tensioni che restano. Comunque, quello che diceva Stefano prima, lo risolverei, cioè non si risolve, diciamo, ma osserverei che forse l'intenzione del profeta e del libro stesso che poi viene scritto è quello di giustificare Dio. Le cose che succedono sono quelle che fanno gli uomini, le fa Dio. Chi è che ammazza, distrugge, eccetera, quello che avverrà, ecco, nella presa di Gerusalemme, parli i babilonesi, qui siamo in visione solo, non siamo nell'atto, non è morto nessuno, mentre Ezechiele, così come è presentato il testo, mentre Ezechiele vede. È una spiegazione, mi pare, ecco, che fa vedere deve far, come diceva Stefano, fa vedere le cose, deve far vedere le cose in un altro modo, e salvaguardare la fede nella giustizia di Dio e dare un occhio diverso sugli avvenimenti. Gli avvenimenti che avvengono, e quindi alla fine mi sembra tendono sempre alla non a risolvere, diciamo, teologicamente come noi vorremmo, ecco, o mentalmente o teologicamente, logicamente, ecco, i problemi, ma a indurre il pentimento, a indurre un senso di pentimento, probabilmente. Non è così evidente qui, perché qui però noi vediamo, ecco, che per esempio le Lamentazioni ce lo dicono, le Lamentazioni parlano degli stessi eventi, ma come un testo di penitenza, ecco, di lamento. Non so, qui mi sembra un punto importante, c'è una tensione indubbiamente fra quello che Ezechiele qui dice in visione e quello che poi avviene. Ma l'enorme differenza è che è attribuito a Dio, questo è il problema, ma è anche la soluzione, diciamo, cioè mi sembra il punto centrale per il profeta, non solo per Ezechiele questo, è Dio che fa questo, è Dio che, è Lui che stabilisce questo giudizio, che è abbastanza sconvolgente. Però sottrae gli avvenimenti, i disastri, gli avvenimenti, non solo al caso, ma li recupera all'interno della fede. Io però personalmente non ho risolto, cioè penso che non tutto torna teologicamente e logicamente, ma l'intenzione mi sembra fondamentale. L'intenzione è quella di mantenere ferma la fede in colui che domina tutto, in colui che ha dato la legge, eccetera, colui che... E il profeta qui è molto estremo, ma non è l'unico, però Ezechiele è molto estremo. Per esempio il versetto 7 è sconvolgente, per noi meno. È Dio stesso che dice sconsacrate tutto, profanate tutto il mio Tempio, che è proprio il contrario di tutto quello che si fa per il tempo del Tempio, compreso le funzioni, Yom Kippur, eccetera. Tutto quello che si fa è quello di custodire la santità del Tempio, che è sempre minacciata naturalmente dal comportamento del popolo, ma che va protetta con i sacrifici, con la purificazione, eccetera. Qui invece è Dio stesso che dice, e poi c'è già l'inizio della visione che Dio se ne va, adesso è sulla soglia, poi andrà ancora via. Dio, diciamo, contraddice tutto quello che sono le certezze. Mi sembra che sia un punto centrale questo, e poi avete già sottolineato, c'è anche una tensione fra, io sento, può essere che mi sbagli, ma fra l'idea della responsabilità individuale e del disastro che cade su tutti, perché i versetti 5 e 6 sembrano contraddire. Anche i bambini? Va bene, possiamo prenderlo come una formula inclusiva, domine, però, l'impressione è che sono queste formule che presuppongono una responsabilità collettiva. Come troviamo altri episodi, per noi un po' sconcertanti, ma episodi nella scrittura, quando pecca Nadav, ecco, e tutta la famiglia viene bruciata, viene condannata. Noi questo rimane anche qui, c'è questo senso, ecco, sovranità individuale, ma insomma, qui si dice però appunto che alcuni sono protetti dal giudizio. Forse anche questo presuppone che alla fine nei fatti il giudizio cade su tutti, è molto sugli innocenti. Però qui c'è l'idea di una protezione dal giudizio di Dio. Oltre all'Apocalisse, capitolo settimo, è proprio un'idea, mi sembra, che andrebbe approfondita questa, ma che troviamo nella testa, io penso anche di Gesù, nella testa di Paolo, è esplicito. La prima lettera, forse la prima, comunque una delle prime lettere che Paolo scrive, la prima lettera ai Tessalonicesi, presenta Gesù nei primi versetti, dicendo che aspettiamo dal cielo Gesù, che è colui che ci libera dall'ira ventura. Perché l'ira, cioè il giudizio di Dio, però c'è Gesù che ci libera, ci protegge.
Secondo me questo problema non può essere risolto altro che in una visione di una ricompensa al di là della morte. Cioè, io non so se Ezechiele ci sia già arrivato, però questo problema si risolve solo se si pensa a una ricompensa oltre la morte, o comunque al fatto che chi è dalla parte di Dio comunque vince anche se muore.
Sì, sì. Penso
perché anch'io. È nel giusto.
In Ezechiele non lo so se c'è. Molti lo vogliono vedere, capitolo 37, le ossa. E sicuramente c'è, per esempio, per quanto riguarda la scrittura, perché fuori dalla scrittura c'è la letteratura di Enoch, prevede la ricompensa di là, la risurrezione dei morti, eccetera. Ma troviamo in Daniele. Daniele è impostato su questo. Anche nel secondo libro dei Maccabei, chi veramente salva Israele sono i martiri, è il loro sangue che libera dall'ira. Anche nel secondo Maccabei c'è questo molto forte, questo concetto, libera dall'ira di Dio, cioè dal giudizio che cade su Israele, che naturalmente include tutti, non è detto che includa solo i colpevoli, include tutti, che è un modo, mi pare, non andrei oltre, ma perché non sono capace, è un modo per interpretare gli avvenimenti, perché effettivamente, come diceva Stefano, queste tragedie coinvolgono tutti e in gran parte le persone meno responsabili o innocenti. E quindi, e come si combina tutto questo? Non so, qui mi sembra che ci sia la difesa di Dio sempre, della sua giustizia, che deve portare l'uomo alla sottomissione, all'accettazione, alla sottomissione. E questi che piangono, che fanno lutto, si potrebbe anche ragionare su questo. Non hanno altra possibilità che far così. Perché non riescono a convertire tutto il popolo, a modificare la situazione? Molte volte è impossibile. Però sono protetti perché sono coloro che fanno lutto, che stanno male, fanno lutto per, in un certo senso, caricandosi della responsabilità collettiva del popolo. Continuiamo a supplicare il Signore e a perseverare nella preghiera della Chiesa, nel nome di Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutto il mondo, per tutti gli uomini del mondo, per soprattutto coloro che soffrono a causa della violenza degli altri uomini. Il Signore riscatti il loro sangue e le sofferenze di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E chiediamo al Signore che la Chiesa sia, e noi in essa, siamo sempre più fedeli a questo compito di piangere sul peccato degli uomini, di intercedere per loro. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Ricordiamo in particolare la striscia di Gaza e quanti ancora lì sono sottoposti allo sterminio, perché il Signore fermi la mano di coloro che uccidono. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo in questa Eucaristia Attilio, il fratello della Deda, che il Signore ha chiamato a sé. Preghiamo per lui, per la sua pace, per tutti i suoi figli e la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per questo tempo che passerà a Main, perché sia per lei di conforto e anche per fratelli e sorelle là, per il viaggio e anche per Barbara e Sergio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per Teresa, per Giovanni Paolo, per Lanfranco, oggi nel giorno del loro compleanno, il Signore li benedica sempre. Preghiamo.
Per le persone che ho incontrato ieri pomeriggio, in particolare per una signora ucraina di nome Maria, che piange e si chiede come insegnare il perdono ai propri figli, per tutti quelli che appunto, come abbiamo detto oggi, gemono. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la famiglia Beghelli, oggi c'è il funerale della cognata di Gian Pietro. Per la loro fede, preghiamo.
Preghiamo il Signore per i bambini che ieri hanno ricevuto il sacramento della Cresima, che è stata senza dubbio una grande grazia per ognuno e anche per le loro famiglie, perché possano custodirla come un dono prezioso, e anche noi, perché il Signore ci illumini su come poter non sciogliere questo legame che è durato tanti anni con loro. Preghiamo. Preghiamo, io prego anche per la famiglia di Maddalena, mia nipote, che pure lei compie gli anni oggi, per suo marito e le sue ragazze, perché il Signore li custodisca. Preghiamo.
Per tutte le vittime di queste ore, preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera e ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.